Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata inizia oggi con il nuovo orario, con tanti nuovi ospiti, ma un bel graditissimo ritorno. Ciao Eleonora.
Ciao.
Abbiamo Eleonora Mazzoni, che è uscita tanto tempo fa, ma non tantissimo, con un libro che ha dato tante soddisfazioni, un piccolo caso letterario che piano piano crescendo è diventato, senza clangori o scalpori, perché la storia è stata trattata con grande delicatezza, anche un'opera teatrale che è andata in tournée. Raccontiamo un po' il passato prima di questo ultimo libro che poi sentiamo oggi.
Sì, allora tu ti riferisci alle Difettose,
esatto,
che è uscito appunto nel 2012
per Einaudi, la linea importante, diciamo, gli struzzi, non stile libero.
E comunque mi ha dato molta soddisfazione, perché ancora adesso mi chiamano per rappresentazioni in giro per l'Italia, ho ancora dei servizi televisivi sui giornali e ho ancora dei lettori che mi mandano mail o messaggi su Facebook. E poi è diventato uno spettacolo teatrale che ha debuttato al Festival della Mente di Sarzana e adesso è in tournée nei teatri italiani.
Ricordiamo che Le Difettose è un testo drammatico, non si ride, ma si parla di cose molto serie che riguardano le donne.
Sì.
Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Donne che cercano figli che non arrivano. E diciamo che il tema è drammatico. Io ho cercato anche di cogliere una certa leggerezza anche nel tema, che comunque rimane drammatico, appunto di questa mancanza di figli che si desiderano. Però diciamo che il mio stile, che poi ho utilizzato anche in questo secondo romanzo di cui parleremo tra poco.
Però diciamo il titolo, così i nostri ascoltatori hanno già tempo per poterselo segnare.
Gli ipocriti,
casa editrice Chiare Lettere, quindi una casa editrice importante di Milano, 16,90 € per circa 250 pagine.
Sì, esatto. E diciamo che anche negli ipocriti il tema è denso, è profondo e quindi anche drammatico, però a tratti si può anche sorridere, un po' come nelle Difettose. È un credo la mia cifra stilistica che ho
intanto
affinato.
Intanto una domanda, questi titoli che sono appunto degli aggettivi di gruppo, perché in qualche modo tu configuri una parte di società che appartiene a appunto a donne che hanno dei difetti, oppure in generale uomini e donne che hanno un'ipocrisia che li caratterizza. Perché queste partizioni, questi titoli che vogliono diventare un po' in qualche modo un po' come Generazione X, no? Perché?
Guarda, non ti so dare una spiegazione razionale, conscia. I titoli vengono fuori dopo tanta ricerca, quindi sia nel primo caso che in questo secondo ho vomitato veramente nella ricerca del titolo una caterva.
Però somiglia molto al precedente.
Sì, per indicare anche una linea. In realtà questo farebbe parte anche di una trilogia ipotetica. Poi il terzo romanzo ne parleremo fra qualche anno, perché sono anche lenta nella scrittura e nel pensare un libro, però anche l'idea di raccontare, comunque in qualche modo racconto sempre in fondo la famiglia, racconto le dinamiche familiari.
Quindi
nel primo
molto
caso,
italiano come
sì,
testo.
Sì, nel primo caso erano appunto donne che vivevano quella difficoltà di voler essere madri, ma non di voler essere soltanto madri, no? La generazione che dagli anni 70 in poi si rende conto che si vuole realizzare e però vuole anche diventare madre e non ce la fa, quindi c'è comunque una difficoltà.
E allora una brutta notizia, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però tornerai la prossima puntata, perché te l'avevo promesso di parlare del nuovo libro Gli Ipocriti, di cui diamo ancora gli estremi senza dire nulla di più. Lasciamo un po' di pathos, un po' di attesa ai nostri ascoltatori. Gli Ipocriti, Eleonora Mazzoni, parliamo di Chiare Lettere Editore, 16,90 € per 250 pagine. Ci prometti che torni a trovarci?
Assolutamente.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo finalmente, Flaminia, sei arrivata.
Abbiamo ben trovati a tutti.
L'apertura senza di te, che tristezza.
Per questa volta.
Però ero in buona compagnia, hai visto che splendida attrice.
Ti sei subito rifatto.
No, come te non c'è nessuna.
Presentiamo la nostra ospite.
Anzi, posso dire, oggi sei veramente in difficoltà, perché tutte donne bellissime. Carmen la sorella.
Carmen la sorella, bellissima.
Buongiorno.
Bravissima. È complicato competere.
No, nessuna competizione, bisogna sempre condividere e procedere facendo massa critica.
E dobbiamo parlare, perché abbiamo avuto tante richieste dai nostri ascoltatori del Sud che ci ascoltavano tramite Radio Città Futura Bari e adesso continuano ad ascoltarci tramite il web, di qualcosa che sta nascendo, anzi che è già nato, una rivista online, Mirra, che cerca di far rete e di creare solidarietà, quindi di non competizione ma di superare con un bel salto il, diciamo, l'handicap, il gap, usando termini anglosassoni, la difficoltà, quindi la penalità che ha il meridione nei confronti, ho capito, mettendolo in evidenza ma anche dandogli una chance, una possibilità di mettersi alla pari o addirittura di superare il nord.
Perché è proprio questo. Noi stiamo vivendo in un paese che purtroppo c'è un sacco di delay, un sacco di ritardi, che francamente insomma non ci fanno onore, perché abbiamo tutto, l'intelligenza, la creatività, la fantasia, anche sul web per esempio, no? Siamo partiti, io mi occupo di questo da qualche anno perché ho diretto una televisione, quella di San Marino, che non aveva un bacino di illuminazione, e allora per necessità ho dovuto puntare sul digitale perché era l'unico modo per garantire una diffusione. Poi sono diventata presidente di RaiNet e quindi anche lì immaginavo che con la Rai avrei potuto fare chissà che cosa, portandola ai primi posti evidentemente nel circuito digitale. Invece non è stato possibile perché questo ritardo è un ritardo culturale enorme. Non solo, ma oltre al ritardo culturale c'è il dato sostanziale che poi si muovono degli interessi, e quindi siccome gli spazi, lo sappiamo, sono sempre di meno, la carta stampata si ritrova in difficoltà, anche le reti televisivi si devono misurare con una realtà completamente diversa, ecco che oggi il digitale ha un delay fisiologico, culturale, e ha un delay legato appunto a una serie di situazioni stratificate.
Ma stringiamoci a corte, questo meridione, questa Italia del Sud vuole essere Italia, non vuole essere Sud, quindi per diventare alla pari, competitor in gara, e quindi pronta a vincere, perché noi vogliamo che vinca il Sud anche sul Nord, non perché noi abbiamo qualcosa contro il Nord, ma perché è giusto che quelle emergenze diventino invece dei valori da premiare, perché lo abbiamo visto anche in settori di altissima specializzazione, non solamente la costruzione di microchip in Sicilia, ma in tante zone del meridione c'è capacità imprenditoriale di altissimo livello, anche all'avanguardia.
Ma questa è una storia che prende le mosse da lontano, addirittura esatto. Dobbiamo ritornare ai tempi dei costituenti e quant'altro, al piano Marshall, cioè già allora i soldi andarono al nord, non andarono al sud. Al sud ci furono condizioni assolutamente di disagio, di mancanza di uguaglianza.
E poi si parlava addirittura di separare la Sicilia, farla diventare Stati Uniti.
Beh, adesso nell'immagine, non so se avete visto la copertina dell'Espresso di un paio di numeri fa, anche lì c'era un'Italia amputata. Allora il concetto è proprio questo: o si ha una visione unitaria del paese, di cui il sud è una parte non tanto e solo geografica quanto soprattutto culturale, oppure non si va da nessuna parte. Quindi è questo l'elemento. Noi con Mirra, e devo dire una cosa piacevole alla quale sto collaborando insieme ad altri amici, ma è proprio questo il discorso. Proviamo a rovesciare il termine, il sud non come problema ma il sud come dono. Infatti il sottotitolo di Mirra, che poi è un'offerta, no? Incenso, oro e mirra, quindi è un'offerta, è un dono, è una cosa che un re può donare di come cosa più preziosa, è proprio il sottotitolo Il dono del sud.
A fra pochissimo ancora con Carmen la sorella, e ci raggiunge Antonio Genovese.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata Carmen la sorella, che continua con noi.
Salve,
a parlare,
buongiorno.
Di Mirra, una testata online, giornalistica, che vuole dare una nuova prospettiva, invertire il problema sud in risorsa sud. Insieme con noi abbiamo il consigliere di Cassazione, il magistrato Antonio Genovese, che ci approfondisce dal suo punto di vista questa testata.
Buongiorno, sì, siamo arrivati già al secondo numero con collaborazioni molto varie e soprattutto la possibilità oggi col nuovo numero di avere aggiornamenti settimanali attraverso inserimenti appunto in corso d'opera che cercano di illustrare un sud forse a volte anche poco conosciuto non solo in Italia ma anche al sud.
c'è una risorsa, quindi non
una
problema.
Grande risorsa, una grande
ne parliamo
risorsa.
Solo bene.
Ne parliamo solo bene,
anche in maniera critica, assolutamente. Non è che bisogna fare lì le sviolinate, certo. Insomma, si raccontano dei punti di partenza possibili.
C'è una grande domanda, secondo me. Addirittura c'è un potenziale enorme che può andare anche verso i nuovi mercati, non solo quelli tradizionali, gli Stati Uniti ad esempio, o il Giappone, ma anche la Cina. Quindi ci troviamo di fronte a una possibilità, una chance tutta da costruire.
A quello che domandano tutti, dice, ma come mai i meridionali quando escono dal meridione sono geni, bravissimi e eccellenze nel mondo? In casa loro, nelle loro terre dove nascono, le difficoltà sono maggiori.
Beh, questo è un fatto antico, no? Però credo che ci sia anche un meridione che lotta su tutte le palle, per così dire.
Per vincere lì
e spesso opera in nicchie molto anguste. Che poi
ma che
bisogna...
cosa manca alla Sicilia? Perché le dicevamo prima con Carmen, c'è il fattore economico indubbiamente. Ma insomma, per esempio la Sicilia sappiamo che è una delle regioni più ricche. Poi si dice, giustamente diceva Alberto, le eccellenze, ma anche le braccia, no? Si dice il nord si è formato con le braccia di quelli del sud. Allora che cos'è che manca per cui non c'è questa spinta?
Beh, io credo soprattutto un problema di valorizzazione e anche di questo prodotto Sicilia, inteso in senso ampio, con la ricchezza di beni naturali, naturalistici, di risorse storiche che ha, e in fondo anche una maggiore responsabilizzazione dei siciliani nella valorizzazione di quello che hanno.
Io vorrei aggiungere una cosa, c'è quel problema che chiamiamo condizioni ambientali, cioè lo sappiamo tutto.
Che manca lo Stato, dicono tutti.
Al di là che manca lo Stato, c'è un altro potere che si chiama mafia, che evidentemente insomma condiziona sensibilmente. Ma l'elemento, il problema vero del Sud è l'inadeguatezza delle classi dirigenti. Cioè noi da troppo tempo abbiamo delle classi dirigenti del Sud inadeguate. Del resto gli tanti scandali che purtroppo però riguardano tutta l'Italia, perché siamo arrivati naturalmente a coinvolgere tutto il centro, il nord e quant'altro, danno la misura di come bisogna veramente rivisitare questo aspetto. Cioè se non c'è una responsabilità non si può chiedere ai cittadini, bisogna cominciarlo a chiedere naturalmente da chi gestisce il potere. Quindi noi vogliamo proprio fare questo, appunto, con Antonio Genovese e con tanti altri, cercare di promuovere un dibattito serio, approfondito e senza diciamo schermi, senza inutili.
Se pensiamo
limiti.
Ad esempio a una città come Siracusa e alla complessità della stratificazione di bellezze che ha, vi rendete perfettamente conto di come un prodotto di questo genere abbia bisogno di avere ben altra valorizzazione, una valorizzazione che deve andare un po' oltre.
Ma guarda,
i circuiti
faccio
ristretti
un esempio un po'
adesso...
banale, forse banale. Un albergo 3 stelle nel sud e un albergo 3 stelle nel nord. Perché c'è una disparità così pesante?
Beh, essenzialmente perché c'è un circuito un po' asfittico.
Forse
nel
anche
sud,
una mentalità.
È una mentalità che deve naturalmente evolvere, ma che oggi va verso questa domanda, va verso questa evoluzione.
E Siracusa sta cambiando, perché diciamolo che stanno partendo dei grossi investimenti, almeno mi hanno detto così.
Certo, noi per esempio in uno degli articoli che usciranno adesso per il secondo numero di Mirra c'è anche la valorizzazione di una eccellenza giuridica come l'ISIS, l'Istituto di Studi delle Scienze Criminali, che ha una valenza internazionale, forma magistrati di altri paesi come per esempio l'Egitto, eccetera, ed è l'occasione anche per valorizzare il bello che la città.
Facciamo salutare a Carmen.
Io senz'altro, e poi tra l'altro volevo sottolineare questo, le ho detto l'ISIS, vedete come ci sia un'assonanza tra l'IS, l'ISIS e quant'altro, è un centro come questo, e tutt'altra cosa nel sud, a Siracusa, una città da recuperare, bellissima, trascurata e sciupata, invece si parla di giustizia, di equità, di recupero dei valori. Questo è il sud che vogliamo raccontare.
Dai il sito, Flaminia?
Il sito di Mirra, qual è, Carmen? Aiutami.
Allora il sito naturalmente è mirra.it.
Con la Y.
Con la Y. Ypsilon e con l'H prima della A, una rivista online trimestrale con aggiornamenti settimanali in Italia, in inglese, perché bisogna parlare al mondo.
Grazie, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano. Oggi abbiamo un esordiente di vaglia, una scrittrice, una donna, che tocca argomenti molto intimi, molto privati, la famiglia il rapporto madre-figlia. Abbiamo Mamma a carico, mia figlia a 90 anni, di Giovanna Coletti, uscita per i tipi di Einaudi, 142 pagine, 14 euro, 6 centesimi a pagina. Giovanni, a te la parola.
Questa è una circostanza abbastanza singolare, perché prima del libro di Gianna Coletti, un bellissimo libro, esce un paio di anni fa il film Tra 5 minuti in scena, diretto da Laura Chiossone, che con la Coletti e la mamma della Coletti come protagonista racconta per immagini la stessa storia, cioè una ragazza, diciamo così, perché lei si sente ancora una ragazza di 52 anni che vive con la mamma, nella sua vita c'è una vecchia a 90 anni e questo le porta dei problemi. E direi che è un argomento molto attuale, perché intanto l'Italia è diventato un paese di vecchi e poi c'è anche da dire che è sempre un trauma per un figlio o per una figlia vedere il genitore invecchiare, perdere man mano le proprie forze, perdere certe volte anche il lume della ragione.
Un'unica domanda, Giovanni, poi ti lascio concludere.
Certo.
Questo passaggio da una sceneggiatura, da un film a un romanzo, è successo raramente nel passato. Una delle figure più rappresentative che viene sempre usata come esempio è King Kong, che dopo il grandissimo successo del film, sì, del primo, sì, film, fu realizzato un decente libro. Ecco, sì, come la pensi questo passare dal cinema al libro e non viceversa, che invece capita più spesso?
Allora, io penso che non dobbiamo tenere a mente grandi colossi hollywoodiani dove il libro susseguente al film spesso un ripiego, ma dobbiamo guardare a questa nostra piccola realtà italiana. Qui io sono convinto che il libro della Coletti nasce da una sua profonda necessità interna. Il film è stato un'occasione, e tra l'altro è un bel film anche, che è andato piuttosto bene, ha vinto numerosi premi, ma qui noi sentiamo un pathos, un'emotività, un continuo oscillare fra il senso di colpa, perché a un certo punto la Coletti non ne può più perché la mamma comincia a sragionare, e d'altra parte l'affetto per questa persona molto anziana che tu vedi decadere ogni giorno davanti ai tuoi occhi. Per cui io non penso che ci sia stata tanto un'operazione commerciale alla base, come viceversa è capitato per i grandi colossi, ma proprio una ragione interna della scrittura.
Due parole per dire che questo libro va letto.
Il libro va letto perché è uno shock e perché è una cosa che ha toccato e tocca tutti noi e perché è raccontato con una lingua basica molto semplice, senza nessun tipo di enfasi o di manierismo. È un libro che rimane.
Benissimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori la casa editrice Einaudi.
Einaudi, naturalmente.
Esatto, una nobile casa editrice torinese. Il prezzo e le pagine, che sono veramente a buon mercato, perché come abbiamo detto sono solo 6 centesimi a pagina.
Pochissimo.
E veramente buona lettura.
Buona lettura a tutti.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi ospite da casa il grande professor Alberto Asorrosa, uno dei più insigni studiosi di letteratura e di critica, ma direi di più, del pensiero che c'è dietro la letteratura e dietro la critica. Perché sovraintendere a queste due azioni dell'uomo così delicate, così importanti, interpreta anche il tempo nel quale si parla, perché non è banale dire che la critica di oggi è intrisa, o almeno dovrebbe essere intrisa, del presente. E la critica dell'epoca in cui fu scritto Scrittori e popolo, Scrittori e massa, parliamo del 1965, era veramente intrisa di organicità culturale, con il Partito Comunista, con l'ideologia forte di quell'epoca, e un giovane, un 29enne, perché a quell'epoca quella era l'età che aveva il professor Alberto Asorrosa, si confronta con i suoi contemporanei. Cosa avvenne a quell'epoca, professore?
Dunque, io ero appunto un giovane che era stato militante del PC fino al 1956. Negli anni successivi fu da un gruppo di noi giovani individuata l'esigenza di una diversa ricerca culturale fuori degli steccati, per così dire, dell'ideologia di sinistra dominante, e fra questi temi che mi sembrava valesse la pena di affrontare c'erano gli orientamenti della letteratura italiana contemporanea, allora dominati da una cosa che si definiva populismo, cioè la rappresentazione mitica, spesso idolatrica, del popolo come soluzione ai problemi tradizionali della letteratura italiana.
E quel giovane di allora, quell'Alberto di allora, come si confrontava? Come credeva che il popolo fosse in qualche modo sedotto e non condotto?
Ma guardi, il popolo in quanto tale c'entrava poco.
Ecco, proprio non c'era.
Diciamo, il popolo andava per suo conto, votava in maggioranza per il Partito Comunista. Il problema non era quello del popolo nel senso stretto del termine, ma era quello dei ceti intellettuali che conducevano un certo tipo di battaglia e di orientamento. Quindi il mio discorso purtroppo non poteva essere rivolto direttamente ai componenti del popolo in quanto tale, ma era rivolto a quegli intellettuali più adulti di me.
E ricordiamolo, all'epoca trovò degli editori illuminati come Samonà e Savelli, che contrariamente alle grandi case editrici che si erano allineate su quel pensiero unico, decisero da sinistra, mi permetto di dire, di contestarlo.
Sì, diciamo che retrospettivamente si potrebbe considerare il caso della Samonà e Savelli un caso esemplare positivo di ciò che può significare una editoria indipendente, perché se io fossi dovuto andare da uno dei grandi editori dell'epoca, quel libro non sarebbe mai apparso.
Professore, ma però volevo farle questa domanda. Anche questa idea di populismo in senso positivo, come lei giustamente dice, era stata anche un pochino elaborata dalla letteratura precedente, che forse in maniera un po' volutamente viziosa aveva reso questo popolo il popolo sovrano, che poi di fatto non era. Non è in questo senso che andrebbe interpretato?
Beh, naturalmente questa esaltazione del popolo in quanto tale non comincia con il 45, ci sono dei precedenti notevoli anche nella fase prebellica, potrei citare Pratolini, Vittorini, Pavese. Quindi il populismo di
appunto
sinistra
nasce lì.
Sì, certo, il populismo di sinistra post-bellico riprende, esalta e mette in riga in un certo senso questo filone della letteratura italiana contemporanea che indubbiamente esisteva anche in precedenza.
E allora, professore, ci salutiamo ora per ritrovarci poi la settimana prossima e vedremo come in questi 50 anni questo popolo, secondo anche quello che lei ha scritto, questa appendice che ha formulato sì, in Scrittori e Popolo, come questo popolo si è trasformato in massa. E, quindi arrivederci e risentirci.
Arrivederci e grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna d'Alessandria dal Piemonte Meridionale per parlarci di un libro da salvare, un libro del 2007 ma che ancora parla con grande attualità ai nostri giorni. Parliamo di Un antropologo nel pallone di Bruno Barba per Edizioni Meltemi, per la compianta amatissima Edizioni Meltemi. 168 pagine, 16 euro per chi lo riesce a trovare, perché ancora qualche copia in giro c'è, 9 centesimi a pagina per dare il solito nostro prezzo a singolo foglio. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, ciao Flaminia.
Ciao, ben trovato Roberto.
anche un cordiale saluto da parte mia a voi. Dunque, che cosa spinge, questa è la domanda, un antropologo ad andare nel pallone, possiamo usare questa frase?
Il mondo del calcio,
è un appassionato, l'autore che conosco bene, questo ricercatore di antropologia all'Università di Genova. Ecco, naturalmente non è una questione di confusione, anche perché Bruno Barba, che appunto di mestiere fa quello che dicevamo poc'anzi, conosce abbastanza bene l'universo intorno all'uomo per non correre il rischio, insomma, di fare confusione. Il titolo del libro si rifà piuttosto, direi, a tutto quanto riguarda il calcio, questo argomento così sempre nella bocca di tutti, tanto dibattuto da stare dentro la mente e il cuore di tantissimi italiani e non solo. È un libro che definirei a metà strada tra la ricerca sull'ambiente che ruota intorno al calcio e l'analisi del rito stesso, rito domenicale e non solo, e cosa fa? Prende in considerazione le leggi, descrive le caste che ci sono all'interno del mondo del calcio, focalizza il campo da gioco stesso inteso come luogo dove tutto succede. Un antropologo, Bruno Barba, un ricercatore di antropologia, ma anche egli stesso un calciatore, ci racconta il calcio come, secondo me, non lo immaginiamo, in ogni caso da un punto di vista particolare dal quale forse non siamo ancora.
Dici qualcosa di più,
abituati.
Siamo curiosissimi.
Ma secondo me Barba traccia un parallelo tra il gioco stesso, la natura del calcio, e la disciplina della quale si occupa, quindi la disciplina umanistica, la disciplina di antropologia, che è il suo lavoro di docente, e ci fa riflettere in questo suo libro sui simboli che ci sono nel pallone. Coinvolge addirittura Marcel Mauss, che a suo dire avrebbe definito il calcio come un fatto totale, sociale totale, perché secondo il pensiero di Mauss stesso coinvolge il giocatore, la realtà sociale che lo circonda, gli spettatori, quelli che ci giocano, quelli che si occupano di calcio sotto l'aspetto professionale giornalistico, e quindi giornalisti sportivi, magari ce n'è qualcuno in questo momento.
Ma non è un pochino un ritorno a quello che era il calcio tanti anni fa e che come sarebbe dovuto essere, cioè con la partita la domenica, ecco, il rito del calcio che ormai un pochino si è perso con questo fatto delle Champions League, no? Così
delle partite settimanali.
Sì, lui parla di questo, sottintende a suo avviso l'importanza di un calcio un pochino come era prima, e anche nella descrizione di come purtroppo in certi versi è arrivato ad essere oggi. Però focalizza il pallone come specchio e voce della società in cui viviamo, e parla del calcio come condizione del calcio secondo un argomento che condiziona la società che lo circonda, ma, dice Barba, è anche da questa condizionato. Quindi l'autore parla del calcio non solo come sport, ma, e qui è molto bello secondo me come libro, come creatività, come passione, come fede, ovviamente come arte, ma anche come riscatto sociale.
Ascensore sociale per dei ragazzi che magari avrebbero avuto un destino segnato per la loro famiglia, per la loro formazione,
esatto,
culturale modesta in molti casi.
Esatto, perché attraverso il calcio, sostiene l'autore, c'è la possibilità di incontro tra i popoli diversi, di familiarizzazione e quindi di conseguenza di integrazione.
Splendido.
Naturalmente punta il dito contro ciò che il calcio purtroppo è diventato oggi, credo saremmo d'accordo tutti, violenza, soprattutto anche business. Però il calcio è appunto una bellissima occasione di incontro tra persone diverse, e è un libro che consiglieremmo, se mi permettete, a tutti i capi delle varie tifoserie.
Ripetiamo il titolo, Roberto Paravagna, grazie ancora per questo preziosissimo collegamento sempre dal Piemonte meridionale, da Alessandria, un antropologo nel pallone di Bruno Barba, Edizioni Meltemi, ma da quello che mi dicono in regia stanno ripartendo con il loro secondo marchio a ripubblicare, quindi
bene,
potrebbe
bene
essere ritrovato in Booklet Milano, che è l'economica, la vecchia economica della Meltemi, quindi in bocca al lupo per questa nuova partenza. Edizioni appunto Meltemi o Booklet, sono 168 pagine per €16,09 a pagina. Grazie ancora.
Grazie, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Fabio Genovesi, vincitore dello Strega Giovani con il suo Chi manda le onde per Mondadori, una casa editrice che sta diventando sempre più importante e a quale auguriamo buon viaggio, perché insomma questa nuova avventura con il gruppo Rizzoli può essere veramente di grande sviluppo.
Sta quasi diventando l'unica, Fabio.
No, non è l'unica, Fabio, non credo che hai questo problema, questa preoccupazione.
No, non. Poi sono cose che già io ci capisco poco, poi sono così magmatiche, appena successe, che, come dire, mi metto lì, faccio le mie cose e guardo cosa succede.
Una volta si diceva c'è qualcuno che ci apre la strada, no? Perché è una bella iperbole, un bel paragone quello di pensare che anche una grande balena può avere le sue remore attaccate che navigano grazie alla scia che lei crea, e quindi noi speriamo in questo. Poi Franchini adesso alla Giunti farà anche concorrenza da un altro gruppo importante, quindi ci sono tante possibilità.
Ma parliamo ora del libro di Fabio, che ha avuto veramente grande successo.
Chi manda le onde?
Dici qualcosa di più, ecco, su questo libro?
Ha quasi un anno dall'uscita, no? Un po' meno, ma insomma...
Guarda, è una cosa, sì, è uscito a febbraio scorso, ma la cosa che a me piace moltissimo dei miei libri, devo dire, è che Scrivere è uscito nel 2011, sempre per Mondadori, e ha venduto praticamente di più quest'anno rispetto al 2011.
Ottimo!
Insomma, questa lunga vita...
Un long seller.
Bravissimo, sì, che ormai non esistono più, no, i long seller, quelli che magari vendono meno a settimana, ma vendono per 5-6 anni invece.
Bene, quindi sempre a catalogo, teniamo sempre a catalogo Fabio Genovesi.
Sì, è anche un bel segno, perché vuol dire che questa cosa succede quando le persone se lo consigliano, che per me è la cosa più sana.
E ci vuole un po' di tempo, è chiaro, non può essere immediato.
A me piace scrivere di quello che conosco, innanzitutto. E Ines che vive in realtà era ambientata in un'altra zona, insomma, sempre però della Toscana. Mi piace raccontare soprattutto i piccoli posti. E mi sembrava che il mio, quello dove poi sono nato, che è Forte dei Marmi, fosse interessante non di per sé, perché se scrivessi solo per le persone che vivono o sono interessate a Forte dei Marmi, insomma, sarebbe una fetta un po'.
Beh, ce ne sono tante, attenzione, perché c'è anche Bordigoni, che è diventato il mega direttore generale del gruppo De Agostini, che è proprio delle tue terre, di Massa, se non ricordo male.
Sì, ma è una terra strana, però poi da lì Giacomo Callo, che era il grafico.
Insomma, non è ma proprio così periferica, via.
No, per niente. È atipico, perché appunto io, tutti i potenti sono quelli che ci vengono in vacanza. Io che sono fra quelli che ci sono nati. In
ci piego la sdraio e chiudo l'ombrellone.
No, ma
certo.
Questo tu dici in Morte dei Marmi, ecco, per questo
infatti
volevo...
sono d'accordissimo con te, io racconto proprio cosa vuol dire esserci nato e, come dire, con genitori, padre operaio, madre casalinga, e quindi i locali a Forte dei Marmi, le persone del posto faticano a poter andare al mare perché i prezzi sono così alti che non ti puoi permettere un ombrellone, quindi siamo paradossalmente sentirsi esclusi a casa propria, no? E l'idea di Morte dei Marmi mi era venuta quando gli anziani del mio paese, che sono le persone che io poi frequento quando sono qua, gli anziani che una volta erano naviganti, pescatori o comunque che hanno costruito questo paese, a un certo punto, visto che era diventato molto chic Forte dei Marmi, anche troppo, gli era stato detto da alcune, insomma, dalle associazioni, dai nuovi imprenditori del turismo, che non potevano ritrovarsi al pontile come al solito a giocare alle carte, perché questo spettacolo che offrivano non era consono allo stile Forte dei Marmi, e quindi li volevano allontanare. E l'idea che tu sia nato in un posto e l'abbia costruito e poi arrivino imprenditori del turismo internazionale che ti dicano che tu non fai fare bella figura al tuo paese perché il tuo paese è troppo chic.
Fabio, scusami, una domanda proprio flash: questo nascondere, questo voler celare la vera natura dei cittadini di Forte dei Marmi è qualcosa che è sempre presente nella tua narrativa, nella tua drammaturgia, ed è, secondo me, la parte più sensibile, più emotiva dei tuoi racconti, un po' il filo rosso, il fil rouge che unisce tutti i tuoi libri.
Sì, io ti ringrazio, mi fa piacere che me lo dici. Quello che cerco di fare io, raccontando i piccoli posti in genere, è sempre far venire fuori quell'umanità vera che spesso viene nascosta dietro la figura di macchiette, luoghi comuni, cose da esportazione, insomma. Invece mi fa piacere vedere che, raccontando la realtà vera delle persone che in Italia vivono nei piccoli posti, senza volerne fare appunto delle macchiette, è la cosa che piace di più agli italiani e all'estero, perché poi mi sorprende quando i miei libri vengono tradotti un po' in tutti i paesi e mi domando cosa gliene importi agli americani, ai brasiliani, agli israeliani di storie di piccoli centri dell'Italia, insomma, però mi fa piacere che sia così, perché
Però racconti anche sentimenti dolorosi, sempre col sorriso sulle labbra, e questa credo che sia la tua forza.
Grazie ancora Fabio.
Grazie Fabio.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Tozzi. Abbiamo con noi Mario Tozzi con un nuovo libro che Flaminia Naro ci farà scoprire insieme con lui. Intanto benvenuto Mario Tozzi.
Grazie.
Dunque, siamo qua con questo libro particolarmente interessante e anche molto utile, che è Tecnobarocco, tecnologie inutili e altri disastri. Un pochino il sottotitolo riassume quello che il libro vuole dire, cioè quali sarebbero queste tecnologie inutili, per non dire addirittura dannose, per il nostro organismo, per la nostra attenzione?
Ma ce ne sono tantissime, più che altro è il livello tecnologico dei sapiens all'inizio del terzo millennio che è diventato quasi insopportabile per la specie. Inutili vorrebbe dire che non ci migliorano la vita, non ci fanno guadagnare tempo, non ci danno in alcun modo elementi di felicità, ammesso che la tecnologia debba fare questo, ma che invece ci illudono di farlo. Nessuno contesta l'invenzione del telefono, è stata veramente un'invenzione rivoluzionaria, però dal punto di vista della qualità della voce non è che le cose sono cambiate da Meucci e Bella ai tempi nostri, è tutto il resto che è stato aggiunto all'apparecchio telefonico, ma la comunicazione vocale è rimasta quella, dunque tutto il resto rispetto alla comunicazione vocale non è molto utile. Poi però col telefonino ci fai tutta una serie di altre cose che nulla hanno a che vedere con quel tipo di comunicazione, ma poi ce ne sono tanti altri più eclatanti. Siamo sicuri che reperire elementi culturali di informazione in rete sia sicuro, affidabile e migliore che in passato con i metodi tradizionali? Siamo sicuri che i videogiochi che usiamo elettronicamente abbiano una funzione educativa per chi li usa quando è ragazzo, migliore dei vecchi giochi analogici e non elettronici?
Quindi questo libro vuole essere un po' un vademecum, un manuale per riscoprire una strada corretta per apprendere, per conoscere. Giusto,
professore? Anche questo, sì, nell'aspetto culturale c'è questo, senz'altro, ma anche nelle altre manifestazioni della nostra vita quotidiana. Per esempio, l'autovettura, che ci ha dato una quota di libertà individuale straordinaria, dal punto di vista tecnologico è un vero e proprio insuccesso, perché del combustibile che tu ci metti dentro, benzina, gasolio, quello che è, solo il 13% viene trasformato in trazione, tutto il resto è calore dissipato. Non è un successo tecnologico, è francamente un insuccesso.
Sì, però è quello che ci permette poi di muoverci liberamente, differentemente, come si potrebbe fare?
No, e ci permette di muoverci liberamente a chi? Solo a noi ricchi occidentali avanzati, perché la maggior parte del mondo va a piedi. Non solo, direi di più, che noi possiamo possedere una o due autovetture soltanto perché, 10 o 20 africani vanno a piedi e altrettanti cinesi in bicicletta. La tecnologia è un elemento di discriminazione sociale molto forte, permette solo al mondo ricco eventualmente di divertirsi con i gadget e con queste apparecchiature che rendono più comoda apparentemente la vita. Gli altri stanno come nel Medioevo,
E che evidentemente ognuno di noi poi guarda in maniera molto limitata, ecco, questo discorso così globale che fa lei effettivamente ci fa capire molte cose. Ma quindi barocco, in questo barocco che cosa vorrebbe spiegare? Che l'invenzione originaria tutto sommato è quella giusta?
Vorrebbe dire che la tecnologia, l'ipertecnologia di oggi, diciamo dalla rivoluzione industriale in poi, è ridondante rispetto al livello tecnologico che c'era già ed era sufficiente. Voglio dire, il forno, il telaio, l'olio, il vino, si fanno come 5.000 anni fa, non è che è cambiato granché. Quelle invenzioni, la ruota, ecco, quelle sono rimaste le invenzioni fondamentali e effettivamente di quelle c'era un gran bisogno e l'abbiamo tutte apprezzate moltissimo. Ma tutto il resto, siamo sicuri che sia veramente così? Faccio un esempio per tutti che viene dai mesi estivi. Quando andiamo nei locali e vediamo qualche volta all'aperto quegli apparecchi che friggono gli insetti, no? quelle specie di richiami azzurrini o violacei da cui vengono attratti gli insetti che poi vengono lì folgorati. Ecco, quelli dovrebbero servire per evitarci il fastidio delle zanzare. Ma i ricercatori che hanno analizzato i resti degli insetti di questi formidabili apparecchi hanno visto che di zanzare femmine lì i resti sono solo il 4%.
cioè il vero fastidio, quelle che ti pizzicano veramente. Tutto il resto sono insetti che non fanno male a nessuno e che invece vengono folgorati. Però noi abbiamo l'illusione che quello ci serva.
Ah, quindi fulminano le femmine, cioè i maschi e non le femmine?
Come al solito.
Fulminano tutto quello che non pizzica, alla fine il 4% fa ridere, no?
Ma questa è una novità, questa non lo sapevamo.
Ma ce ne sono tante nel libro, ci sono nel libro tante cose di questo tipo.
Ricordiamo a tutti di non comprare i fulmina insetti, perché non servono a niente.
Cioè, se vuoi far fuori le falene va bene, ma le falene non fanno male a nessuno.
Ricordiamo il libro per chi deve comprarlo, vuole comprarlo, perché è veramente utile per scoprire tante pieghe della conoscenza, interessantissime, analizzate con la solita capacità divulgatrice e scientifica di altissimo livello del professor Mario Tozzi, per la casa editrice Einaudi, Tecno Barocco, tecnologie inutili ed altri disastri, 190 pagine.
Bene,
grazie professore, grazie, speriamo, no, che lei nei suoi giri, ecco, riesca poi anche magari a passare a studio qui da noi e a illuminarci ancora su queste novità sorprendenti.
Ci proviamo.
Grazie a voi. Allora, a presto.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta Vetrata sta per finire, ci siamo collegati ormai con l'abitudine di ogni puntata con Gabriele Ametrano di Nova Radio di Firenze. Come stai, Gabriele?
Bene, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato, Gabriele. Oggi parli di un libro particolare, perché parla di un tipo di viaggio particolare. Raccontaci tu qualcosa di più.
Beh sì, è un'esperienza. Allora, nella prossima puntata di Come un pesce su una bicicletta avrò ospite Andrea Marinelli, giornalista del Corriere della Sera, che qualche anno fa ha fatto questa esperienza nel seguire la campagna presidenziale negli Stati Uniti d'America e ha utilizzato un metodo giovane, ovvero viaggiare e spostarsi con passaggi e autobus, ma soprattutto dormire in quella che è oramai una moda, il couchsurfing, ovvero dormire sui divani e essere ospite di chi vuole e di chi ha possibilità
un
di
un po'
ospitare.
Come il porto di mare che ci sta realizzando adesso sulle auto, no? Che si prende un passaggio e si prende una dormita, via.
Esattamente. Allora, io lo ospito nella mia trasmissione perché ultimamente il sito Couchsurfing, che ha milioni di utenti, insomma è in tutto il mondo, ha selezionato il suo libro che ha come titolo L'ospite, lui l'ha pubblicato a sue spese, quindi è un self-publishing, ma che ha venduto online centinaia e centinaia di copie in Italia e moltissime anche all'estero, perché c'è un po' una modalità diversa di acciuffare il lettore. La crisi dell'editoria, no, lo sappiamo, insomma,
terribile.
Quello che sta accadendo. Bene, vediamo come un libro può essere inserito all'interno delle letture di una nicchia, no? Una nicchia che in questo caso, insomma, stiamo parlando di milioni di utenti, ecco, in una nicchia, e questa cosa può aiutare un libro a farti vedere, ad essere letto e quindi
facci qualche esempio per capire meglio come funziona.
Allora, il catch del couchsurfing del libro. Ma il libro praticamente viene, in questo caso è stato pubblicizzato agli utenti e quindi ne è stato scritto un bell'articolo sull'home page del sito Couchsurfing ed è stato consigliato come lettura per capire che cos'era l'esperienza. Ecco, questa cosa qui ha un rimando sui lettori, naturalmente, anche perché se io devo fare un'esperienza couchsurfing vado a leggermi il libro e ne capirò qualcosa.
Qualche cosa documentare. Senti, ti possiamo rubare quest'ospite qui da noi? Perché ci incuriosisce molto.
Naturalmente prima da te, ricordiamo quando, perché così ce lo ascoltiamo, lo facciamo allora, ascoltare anche i nostri ascoltatori.
Come un pesce su una bicicletta va su Nova Radio alle 21:15 ogni lunedì in diretta, in replica il venerdì sempre alle 21:15, si può ascoltare in streaming dal sito Nova Radio, novaradio.info, vi collegate e potete, insomma, sentirmi e insomma, sentirete anche qualcosa su Carta Vetrata.
E naturalmente diamo le frequenze per chi ci ascolta, perché anche noi andiamo in onda su Nova Radio a Firenze, 101.5, nel Mugello mi pare 87.8 o viceversa.
Esattamente.
Allora, salutiamo a Gabriella Metrano, salutiamo tutte le nostre radio che sono collegate con noi in rete contubernale, in particolare Ciao Radio a Bologna in 90 e 191 e 200, Punto Radio Livorno e Pisa 91 e 100 91 e 600, Radioattività a Trieste 97.9 97.5, Radio Budrio, Imola, Forlì, Ravenna 96 e 4, e poi altre frequenze ma sono molte, Radio Campagnola dal Trevigiano nel Veneto 107.5, Radio Clodia 103.6, Radio Galileo 97.4 e 100.6, e sul web Club Radio Live, Radio Bruno e Radio Rovigo. Alla prossima, grazie.